2 novembre del 75 è anche l'anno dell'assassinio di Pasolini. Qualcuno cercò subito di eliminarlo come un semplice fatto di cronaca nera. Non era così. La giornalista Simona Zecchi da anni lavora su quelle ultime ore, sui giorni, le settimane, i mesi prima di quell'omicidio. È appena uscito anche un libro di Simona che già dal titolo si chiama Ordine eseguito. Ovviamente non riconosce quello che è successo quella sera sulla spiaggia di Ostia come un fatto di cronaca nera, ma ce ne parla direttamente lei. Simona Zecchi.
Buonasera. Intanto vorrei raccontarvi una storia che non è una storia di un omicidio, ma è una storia di un massacro. Perché quella notte, tra il 1° e il 2 novembre del 1975, c'è stato un massacro, il massacro di Pierpaolo Pasolini. Le foto che vi mostro in questo momento sono poche, ma rappresentative di quello che ha subito lo scrittore e regista. Provengono dalle carte delle prime indagini e dell'unico processo svolto di giudizio, processo che ha condannato solo un ragazzo di vita e di piccoli crimini. Era l'anno dei primi conti che si tiravano per le stragi, il 75, conti che nemmeno oggi sono del tutto tornati a noi. Piazza Fontana, Piazza della Loggia, San Benedetto Val di Sambro, Piazza Fontana, Milano. Queste foto parlano da 50 anni. Perdonate la crudezza e non pensiate che questa sia una esposizione torbida e opportunista di un'autrice che scrive di queste cose. Non avremmo saputo molto, in fondo, sulle stragi dei 70, dei 90, senza le immagini dei corpi martoriati, né, per arrivare ai tempi più recenti, a esempio, avremmo saputo cosa accadde a Stefano Cucchi. Le immagini parlano, ma bisogna anche volerle vedere, leggere, analizzarle, studiarle, incrociarle con i fatti accaduti, quelli noti, quelli nascosti, quelli omessi e quelli depistati. Questi, ad esempio, sono i referti che non appartengono e non sono mai appartenuti né a Pierpaolo Pasolini né al ragazzo di vita Pino Pelosi, l'unico condannato per quell'omicidio. Ma torniamo al corpo, perché il corpo parla, come dicevo. Sul corpo vedete non soltanto aggressioni di paletti fradici di pioggia che non avrebbero potuto ammazzare nessuno, ma anche tondini di ferro, catene e segni di pneumatici dalle diverse dimensioni e conformazioni che erano lì a marchiare la schiena e le vesti di Pierpaolo Pasolini già dall'inizio. E soltanto la perizia dell'allora parte civile, che aveva in ogni caso mostrato la presenza di almeno un tipo di pneumatici sul corpo di Pasolini, convinse il presidente della Corte di primo grado di allora, Alfredo Carlo Moro, fratello di, a richiedere un approfondimento delle indagini. La notizia criminis, concorso con ignoti, infatti, ha permesso poi che si aprissero le altre inchieste, che però negli anni si sono aperte e chiuse con difficoltà, aperte e chiuse con velocità, a parte l'ultima, che è durata 5 anni, senza troppa convinzione. E comunque la verità è soltanto, non è stata nemmeno sfiorata, soprattutto sul movente. Qui non vi mostro le immagini più cruente, quelle che marcano e tracciano il corpo martoriato e massacrato e soprattutto il capo, la testa, il volto di Pasolini, dove anche l'Alfa che lo ha ucciso, che non fu la sua Alfa, l'Alfa GT 2000, è passata lasciando tracce d'olio della macchina frammista al suo sangue, con un sormontamento che io ho chiamato nei miei lavori doppio sormontamento, che ha danneggiato la scocca del tubo, il tubo della macchina sotto l'Alfa GT. La macchina di Pasolini invece era intonsa, soltanto sporca di sangue e peli. Da sempre queste cose sono state sempre lì, queste evidenze, come le chiamava Pierpaolo Pasolini e come le ha identificate Pierpaolo Pasolini nell'ultima intervista rilasciata a Furio Colombo qualche ora prima di morire. Le evidenze sono sempre quelle che non si vogliono vedere. C'è voluta però almeno l'ennesima archiviazione, quella del 2015, a dirci che sì, c'erano altre presenze quella notte, ma ahimè non è stato possibile individuare gli altri complici di Pino Pelosi. Si è persino nascosto, e qui veniamo a questa immagine, all'opinione pubblica, che i pantaloni di Pelosi fossero pieni di sangue, come attesterà il RIS solo quasi 40 anni dopo, durante le ultime indagini. Ecco la documentazione del RIS, la sezione della scientifica dell'arma che appunto fa questo tipo di esami. Pantaloni fatti lavare, smacchiare, prima di consegnarli ai periti medici legali per esaminarli, e nascondere tracce di altri profili, come ha indicato in questo risultato. Un massacro tribale che doveva rimanere nascosto nella sua dinamica. Ma perché è stato ucciso Pierpaolo Pasolini? Perché si uccide o si uccideva un poeta, uno scrittore? Perché era omosessuale? Perché semplicemente era scomodo? Perché quel che aveva scoperto, oppure perché quel che aveva scoperto e non ancora scritto o denunciato poteva provocare il crollo di un sistema, il crollo del palazzo, quello che lui chiamava palazzo? Non si uccide uno scrittore o un giornalista per qualcosa che era già noto, no. Infatti, negli anni, quelli che mi hanno accompagnato in questa lunga inchiesta, a svettare sul tanto inchiostro scritto sull'omicidio c'è questa lettera, quella che Pasolini scrisse in risposta a una sollecitazione di un'altra lettera a lui pervenuta, una lettera indirizzata a Giovanni Ventura, che gli aveva scritto. Giovanni Ventura, sapete, siamo a Milano, e chi è venuto qui a celebrare Radio Popolare sa benissimo chi è, ma lo ripeto, era un ex neofascista coinvolto nelle indagini sulla strage di Piazza Fontana, in quel momento a Bari. E quindi scopro questo epistolario tra i due, che ovviamente mi lascia attonita, due mondi distinti, no? Ecco, in questo epistolario c'è, a mio modo di vedere, la risposta sul movente. Ed è indicativo del fatto che sono qui a Milano a parlarne, perché a Milano è una delle coordinate attraversate per questa inchiesta, Roma, Milano, Veneto, ma anche la Calabria. E in questa lettera, importantissima, non so se la leggete, ok, in questa lettera, datata 24 settembre 1975, Pasolini mette le vesti da giornalista e incita Ventura, che gli aveva già scritto lettere lunghissime, alcune senza senso, altre no, a dire quello che sapeva. Infatti scrive che lei resta sospeso ancora e ai miei occhi di corrispondente scelto da lei in quell'atroce penombra dove destra e sinistra si confondono. Insomma, scrive ancora prima, almeno una volta mi dica sì se è sì, no se è no. Qui è il giornalista che chiede, mi dica quello che sa. Si ricordi che la verità ha un suono speciale e non ha bisogno di essere né intelligente né sovrabbondante, come del resto non è neanche stupida né scarsa. Pierpaolo Pasolini. 24 settembre 75, siamo a poche settimane dalla morte. Succederanno tante cose, tra queste cose anche un attentato vicino casa all'Eur, che servirà per intercettarlo. Ovviamente quello che sto dicendo è tutto come dire, dimostrato da documentazione che nei miei lavori ho mostrato e indagato. Insomma, già nel dicembre del 70 Pasolini aveva, dopo le bombe di Milano e Roma, aveva messo i panni dell'investigatore, smettendo un po' quelli da letterato e da poeta. Come più volte in alcune interviste Pasolini stesso aveva dichiarato. E poi vorrei concludere questa, diciamo, serie di atrocità con una invece bella. Dal 2 novembre del 1975 al 16 marzo 78 sembra passare una vita di tante cose accadute, una vita di un'Italia che cambia, specialmente con l'imperversare delle nuove Brigate Rosse. E quindi tra l'omicidio Pasolini, il sequestro, l'omicidio Moro e la strage della scorta del 16 marzo 78 si completano, diciamo, va a chiudersi un cerchio, quello più atroce, il climax della strategia della tensione. Dunque, far uscire di scena il meno implicato, Moro, qui in questa fotografia con Pasolini durante una mostra del cinema di Venezia negli anni 60, così definito da Pasolini, il meno implicato del palazzo, al più esposto culturalmente e politicamente, è stato l'ultimo atto della strategia della tensione e della destabilizzazione in Italia, che Benizio alla fine degli anni 60, con la strage che ha fatto perdere a tutti la nostra innocenza, per un ordine eseguito. Grazie.